Ok, cari fratelli, vi saluto in nome del Signore. Vorrei prima di innanzitutto chinare il capo e chiedere al Signore che possa benedire la sua parola. Signore, ti voglio dire grazie, Signore, per questo pomeriggio, ti ringraziamo per come tu oggi parlerai ai nostri cuori, Signore. Grazie che, Signore, vuoi veramente dirci qualcosa, fa che tu possa, in modo, sì, Signore, chiaro, Signore, parlare ai nostri cuori, affinché, Signore, come sentiamo spesso, usciamo di questa porta e non siamo soltanto uditori, ma anche mettiamo in pratica quello che abbiamo ascoltato. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, io normalmente vi volevo presentare il mio amico. Chi conosce questo? Sean the Chef. C'è qualcuno? Chi ha dei figli conosce? Infatti, i figli. Questa pecora è una pecora pazza. È pazza. Lei, questa pecora pensa, anzi, incominciamo diversamente. Questa pecora cerca di infettare gli altri, di fargli capire che la vita può essere diversa. Cioè, praticamente, quando il pastore se ne va, questa qua si mette a fare pizza, si mette a fare pasta, si mette a fare tutto quello che vuole, per far capire alle pecore che possono anche essere diversamente. Ma ovviamente non corrisponde alla realtà, giusto? E quante volte ti alzi dalla mattina e pensi di essere un leone, una tigre? Quante volte ti alzi e pensi di essere un leopardo? Ma in realtà, se vedi bene, sei semplicemente, ecco, questa pecora. Marco, devi lasciare per favore il mouse sempre lì, se no non funziona. Grazie. Ecco, questa pecora. Si vede bene, dobbiamo spegnere luce. Va bene? Ok, di questa pecora qua abbiamo già parlato 3 settimane fa. Il tema di questo pomeriggio, appunto, è il Signore è il mio pastore, è pure la seconda parte. E quindi, sì, faremo oggi, continuiamo con la seconda parte. Sei sulla... Sì, aspetta un attimo perché sto guardando qua. Ecco, avete fatto già conoscenza questa pecora. Oggi vogliamo continuare. E voglio un po' fare un piccolo riassunto per chi non c'è stato 3 settimane fa. E abbiamo praticamente parlato di questo primo verso: Signore mio pastore, nulla mi manca. E ho detto che Davide fu pastore e lui stesso si fa però pecora. Nonostante ciò di essere stato pastore, lui va a sminuire la propria persona. E quindi va a sminuire la propria persona. E vediamo che questo verso ha tanto a che fare con il Salmo 22, perché nel Salmo 22 vediamo il buon pastore. Salmo 22 vediamo come Davide va a presentare le sofferenze di Cristo. Infatti dice che fu inchiodato, che gli furono tirate le veste, eccetera, così via. E abbiamo detto che, appunto, perché il Salmo 22 possiamo dire è il salmo del buon pastore, perché in Giovanni 10,14 dice che questo buon pastore dà la vita per le pecore, ok? E questo corrisponde esattamente a quello che leggiamo nel Salmo 22. Infatti il Salmo 22, se leggete il titolo, è chiamato come? Come? No?
La sofferenza e la gloria di Cristo.
E infatti, come mai? Nonostante ciò che Davide ha scritto queste sofferenze, perché Davide più di 1000 anni prima ha indicato alle sofferenze di Cristo. Quindi il Salmo 22 rappresenta il buon pastore, ok? E nel Salmo 23 invece parla del grande pastore. Perché? Perché in Ebrei 13:20 leggiamo: Ora è Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù. Quindi nel Salmo 23 non vediamo più Gesù appeso sulla croce, ma lo vediamo risorto. E ecco perché in ebrei viene chiamato il grande pastore. Questo corrisponde esattamente al Salmo 23, perché il grande pastore adesso conduce queste pecore. E il grande pastore infatti è il conduttore di queste pecore. È colui che pasce, perché pastore nella lingua originale significa colui che pasce, colui che nutre, colui che protegge, colui che guida, colui che cura. Quindi Vedete, colui che dona o si dona è colui che osserve. E Davide riconosce questo pastore e si fa, non è più pastore, ma si fa pecora, riconosce di essere pecora, non di essere un leone o un animale più grande, un animale forse capace di fare tante altre cose. Poi abbiamo parlato del verso 2 che dice: egli mi fa riposare verdeggianti e pascoli, mi guida lungo le acque. E abbiamo visto che questo grande pastore, questo conduttore, ci porta in verdeggianti pascoli, ci porta lungo le acque calme, che sarebbero ovviamente il cibo spirituale, e ci porta a questi verdeggianti posti per darci anche il riposo necessario che abbiamo bisogno, sia il riposo spirituale che anche il riposo fisico. Verso 3 abbiamo letto: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. E qui invece che il conduttore, abbiamo visto, ci ristora l'anima, che significa rianimare, dare nuovamente la vita. Avete visto quella foto della pecora? Questa pecora, quando cade, questa pecora ha 42 kg di lana, 42 kg. Era smarrita per 6 anni e non è caduta, fortunatamente, perché se cadeva sulle spalle moriva al 100%. Ristorare significa girare nel testo. E quindi il Signore, il conduttore, ristora l'anima di questa pecora, la gira. Abbiamo detto quante volte il Signore ha fatto questo con noi. Quante volte ti ha girato proprio quando stavi sulla schiena e tu non potevi alzarti. E abbiamo anche detto che lana rappresenta il peso che noi portiamo con noi, che è il nostro peccato. Ecco, tutto qua. La prima parte fu questo. Oggi vogliamo accostarci a questo sentiero di giustizia. Il gran pastore, il conduttore, ci porta su sentieri di giustizia, dice Davide, in base alla tavola, e cosparge di olio il mio capo. Questi tre punti. Dovevo dire anche l'ultimo punto sarà corto, perché anche conosciamo lo Spirito Santo, non voglio più approfondire tanto lo Spirito Santo, ma più che altro il significato, cosa significa cosparge d'olio il mio capo. Ebbene, tutto qua. Mi conduci per sentieri di giustizia. Allora, abbiamo detto che 3 settimane fa abbiamo appunto parlato di questo Salmo, di queste cose che vi ho appena presentato, e che la pecora non è un animale che sa fare delle cose speciali. E l'unica cosa che sa fare è lana, la produzione di lana. E anche nella produzione di lana non è che viene da lei stessa, è la sua propria natura. Non si deve proprio impegnare, perché è la propria natura che gli permette di produrre lana in quantità. A tal punto che addirittura gli potrebbe costare la vita per via di essa, per via del peso, che quando cade sulla schiena non si sa più girare da se stessa. E quindi vediamo, cari, che la pecora è incapace. È incapace. E, miei cari, non è per caso che la Bibbia ci va a assimilare con delle pecore. Tu ed io siamo incapaci. Necessitiamo di questo conduttore, l'aiuto di questo grande pastore per ritrovarci sulla strada giusta. Come abbiamo letto, mi conduce per sentieri di giustizia. E quante volte, riflette un po', quante volte hai preso delle decisioni, o se ti sei incamminato su una via dove apparentemente ti sembrava giusta, solo per il fatto di aver dato ascolto ai tuoi pensieri, solo per il fatto di aver dato ascolto ai tuoi sentimenti, o perché magari ci siamo appoggiati sul nostro discernimento, e poi magari ci siamo reso conto di aver sbagliato, dopo aver fatto un lungo percorso. Sapevate che le pecore sanno vedere solo 15 metri, massimo? Massimo 15 metri. Non è tanto. Addirittura ci sono delle pecore che nemmeno il proprio cibo vedono. tu sei una pecora, tu non vedi niente. Se cerchi di prendere le decisioni, le vie come vuoi tu, non ti meravigliare se cadi. E quindi, vedendo solo 15 metri, ad un certo punto cosa fanno? Se non stanno dietro al pastore, si allontanano, non vedo più il pastore, il gregge. E in Proverbi 3, 5 e 6 leggiamo però che dice: confida nel Signore, e vediamo questa parola, confidare, avere fiducia, con tutto il tuo cuore. Poi dice: non ti appoggiare sul tuo discernimento. Dice: riconoscilo in tutte le tue vie. Questi tre punti, sapete dove va a finire? Va a finire che egli appianerà i tuoi sentieri. Non c'è nemmeno bisogno che tu abbia una vista buona. Tu devi soltanto confidare nel Signore. Non ti devi appoggiare sui tuoi propri, sul tuo proprio discernimento, e lo devi riconoscere in tutte le tue vie. Ma sempre lo fai? Sempre confidi nel Signore? Sempre ci appoggiamo sul nostro discernimento. Questo è vero. Ma nemmeno sempre lo riconosciamo in tutte le nostre vie. Vero? E quindi di conseguenza non camminiamo su un sentiero di giustizia. Piuttosto ci accontentiamo a vedere i soli 15 metri e di rimanere dove? Rimanere nella stalla. Vogliamo rimanere nella stalla. Ma il pastore vuole condurti su verdeggianti pascoli, mio caro. Allora il pastore cosa fa? Fa uscire uno ad uno ogni pecora dalla stalla e la conduce sul sentiero giusto per arrivare a questo posto meraviglioso. Ora, miei cari, alcune pecore più grandi conoscono già, hanno fatto quell'esperienza, sanno cosa significa abbandonare la stalla. E poi ci sono altre pecore che non lo sanno, che devono fare ancora delle esperienze. E se parlo di pecore, parlo anche di noi, perché il Signore ci va a assimilare con queste pecore. Quindi ci sono credenti che hanno fatto già delle esperienze, ci sono credenti che non hanno fatto ancora delle esperienze, perché sono appena arrivati e stanno conoscendo il Signore. E quindi quelli che hanno delle esperienze sanno che dovranno abbandonare la comodità e che sarà un viaggio abbastanza scomodo per arrivare al traguardo. Ma ci sono anche delle pecore giovani, come avevo detto, che questi qua non sanno. E lì devi soltanto avere fiducia. Di cosa sto parlando? Chi può spegnere la luce, per favore? Tutta. Ecco. Pum! Non si vede più niente. Non è così che succede nella nostra vita? Che il Signore, quando ti chiama, tira fuori dalla stalla, tutto un tratto non vedi più niente. Perché? Perché tu non riesci a capire il Signore. Ed è proprio così nella nostra vita. Non riusciamo a capire il nostro Signore. Il Signore ci conduce su verdeggianti pascoli. Ma tante volte siamo nel buio. Ecco di cosa parlo. Conoscete anche voi situazioni nella vostra vita dove da un momento all'altro diventa buio? Non solo che la tua capacità di vedere le cose non è proprio il massimo, ma addirittura diventa buio. E questo pastore ti porta a questo posto così buio. Sapete come si chiama questo posto? La valle. La valle. Ti porta nelle valle. E questo è il sentiero di giustizia, un sentiero giusto, dove a noi apparentemente sembra sbagliato perché ci troviamo nel buio, ma invece è giusto. Sì, certo. Devi solo ascoltare, Giuliano. La pecora vede solo 14 metri, 15 metri, cosa così. Ecco, il sentiero di giustizia, cari fratelli e sorelle, Dio non ti porta ad un posto piacevole. Non ti porta ad un posto piacevole, a te e a me, ma da un posto necessario per te. Il pastore, il grande pastore, ti porta su questo sentiero necessario. E le pecore sono dietro. Vedete? Sono nel buio e stanno dietro al pastore. Devono passare la valle per poter arrivare al traguardo. il pascolo verdeggiante. Non c'è altra via. Tu a volte vuoi prendere un'altra via, vero? Ma il Signore non ti farà prendere un'altra via. Tu devi prendere quella via. Perché solo quella via, solo se passi di questa valle, brava, posto che ho un fuoco esatto, sei good. Solo se passi per là, arrivi al traguardo, non c'è altra via. E allo stesso modo, miei cari, come queste pecore devono passare per essa questa valle, ogni credente passerà, come dice Davide, per la valle dell'ombra della morte. Conosciamo queste parole, vero? La valle è l'ombra della morte. Infatti Davide disse, quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Ora, quando arriviamo a questo punto, cioè che siamo usciti fuori e arriviamo davanti a questa valle, sapete cosa fa Shaun the Shaft? Dice, io non voglio andare lì, non è quello il percorso, voglio girare. Perché mi porti qua? Perché dobbiamo proprio noi passare per queste valle? Conoscete anche voi queste fasi nella vostra vita dove chiedete perché, per come? Come se Dio non sapesse. Vogliamo anche forse ammaestrare, insegnare il nostro Signore dove prendere le vie giuste. Ma Dio dice no, questa è la via che tu devi incamminarti, questa è la via. Mia moglie più di una volta mi dice in certe situazioni della nostra vita, perché Dio permette? Se Dio sa che io sono incapace, ecco, se Dio sa che io sono semplicemente una pecora e anche se penso di essere un leone, non lo sono, e non sono in grado, perché allora permette questa situazione nella mia vita? E io gli dico sempre, lui non permette perché sei capace, lui permette per mostrarti la tua incapacità. E c'è differenza, miei cari. Dio non vuole farti vedere che sei capace, Dio ti vuole far vedere che sei incapace. Ecco perché ti trovi su questo sentiero che si chiama sentiero di giustizia. E il pastore conduce le pecore in questo sentiero di giustizia, passando la valle dell'ombra della morte, e mentre camminano, appunto perché sanno di non vedere bene ed essi sono incapaci, iniziano a stringersi, si stringono, si avvicinano il massimo possibile a chi? Al pastore. Quello che succede quando tu sei nel buio, quando lasci i miei figli nel buio, nella stanza, tante volte hanno paura, ma appena tu vai a sederti con loro, cosa succede? Tutte e due, zac, giusto? E così è il Signore con noi, così il buon pastore, questo grande pastore con noi, ci conduce per questa valle affinché lo riconosciamo, affinché iniziamo a avere fede in Lui. Questa situazione nella nostra vita, quando ci troviamo nella valle dell'ombra della morte, quando non riusciamo più a capire questo grande pastore, ci porta più vicino a Cristo. Perché solo allora abbiamo, come abbiamo letto in Proverbi 3, verso 5 e 6, finalmente iniziato a fidarci. Solo allora iniziamo a non appoggiarci più sul nostro discernimento. Solo allora iniziamo a riconoscerlo in tutte le nostre vie. Quindi, come si vede, è necessario che noi passiamo per queste valle, che ci incamminiamo per questo sentiero di giustizia. E vi posso dire anche un'altra cosa, e per chi se ne intende mi darà anche ragione, se dico che nella valle si trova l'acqua più limpida che si possa trovare e di conseguenza anche l'erba è meglio di qualsiasi altro posto. Perché proprio lì passa l'acqua delle montagne, l'acqua limpida, pura. E quindi durante il nostro percorso, il nostro pastore ci fa bere di questa acqua, ci dà da mangiare di questa erba e quindi ti fa maturare. Diventi più grande. Inizi a capire il tuo pastore, nonostante di essere nell'oscurità, nel buio, di nonostante non capire perché devi passare, tu inizi a fidarti. Tu non devi capire, ti devi semplicemente fidare. Infatti ti porta per questa via affinché la tua fede verrà rafforzata. Davide, infatti, una pecora matura, possiamo dire, sa in questa situazione dire, appunto, perché aveva la massima fiducia in questo pastore, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Sai tu dire queste parole? Metti la mano sul tuo cuore e di veramente che tu puoi dire, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Perché sono parole che semplicemente le diciamo così. Però quando siamo veramente nella valle, di cui dobbiamo passare, allora vacilliamo. Ma Davide lo sa dire. Davide conosce il suo pastore, sa che questo pastore non lo abbandona mai. E non solo. Dice anche il tuo bastone. La tua verga mi danno sicurezza. Il bastone del pastore è, come potete vedere, normalmente sempre curvato. Vedete che è curvato? Questo bastone ha due funzioni. Prima funzione è la correzione. Quando la pecora si allontana o inizia a incamminarsi per un'altra via, allora il pastore cosa fa? Gira il bastone in modo che con la parte curvata riesce a prenderla al collo e la rimette sul sentiero giusto. E quindi questo bastone è per correggerti. Questo atto, mio caro, non è proprio piacevole, sapete? Per la pecora non gli piace per niente, perché verrà presa al collo. Però è necessario per salvare la pecora. Quando si trova, per esempio, davanti ad una, non so se dico bene, gola, si dice gola, schlucht. Ok. Cosa fai tu come pastore? Se non c'hai questo bastone. Allora cosa fa il Signore? Ti prende, ti fa male, però ti salva. In Ebrei 12, 5 a 11 leggiamo: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge quelli che ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi dalla sua correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremmo forse molto più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ecco, vedete, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Quindi, vedete il bastone del pastore. E secondo punto, può succedere che strada facendo, ovviamente, anche se il pastore conosce le vie o la via, può succedere che arrivano degli animali che vogliono far preda di questo gregge, giusto? E quindi a questa occasione il pastore è ben preparato e ha appunto la verga, come dice Davide, e questa verga il pastore la usa sbattendola a terra per fare impaurire i nemici, gli animali, e qualche volta succede anche che proprio la lancia verso gli animali, così fa fuggire il nemico in questo modo, con questa verga. Quindi vediamo il bastone che è per correggere, ma vediamo anche la verga. Sul bastone volevo dire anche qualcos'altro. Il bastone viene utilizzato anche per e viene utilizzato anche per schubsen, come posso dire, spingere.
Proteggere.
No, proteggere. Proteggere no, il bastone no. Il bastone è per correggere, ma la verga, quello, quell'altro, è per proteggere, perché la lancia agli animali. Però il bastone è solo per riprendere e per spingere l'animale di dietro, perché a volte succede che si svino poco poco e non sono più insieme, giusto? Allora di dietro viene qualche spinta e la rimette insieme. E questo magari può essere nella nostra vita, quando un fratello ti viene a dirti: caro fratello, cara sorella, hai peccato in questo, o ti stai trovando sulla via sbagliata. Quando un fratello con amore ti dà una spinta, allora senti questo bastone che il Signore usa nella tua vita. E quindi diamo ascolto quando un fratello viene e ci vuole spingere, o il Signore ci spinge con questo bastone e vuole aiutarci e venirci incontro. Come vi ho detto, questa verga qua è per la, appunto, per la protezione, e la lancia spesse volte contro il nemico. Mentre leggiamo in Romani 8, 31 a 39, voglio chiamare a Gianfranco. Es oben? Chi lo può chiamare, per favore? Noi comunque leggiamo Romani 8, 31. Chi diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se abbiamo colui che ha questo bastone, come ho detto, questa verga, chi è contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato. E allora è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Quindi vediamo come il Signore ci porta e ci fa passare questo sentiero di cui Davide parla, e come ci protegge. Manuele, il resto anche qui c'è dentro. E quindi, di che cosa? Di chi abbiamo paura? Forse io non so in che momento ti stai trovando nella tua vita. Tu sei una pecora del Signore, appartieni al gregge, forse vedi buio, forse hai paura, ma il Signore è con te. E quello che è importante è che tu ti fidi del Signore. Marco.
In Salmi 23,5 c'è scritto: per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca.
Ecco, voilà, quello che il Signore fa per te e per me. Guarda qua. Non so cosa pensi quando leggi tu questo verso, ma voglio tenere presente, cari fratelli e care sorelle, che proprio così il Signore ci tratta. Non è una storia, un racconto, una favola che vi sto dimostrando. Il pastore imbandisce la tavola con tutte le sue benedizioni che troviamo in Cristo. E quando sono passati per questa valle, arrivano al traguardo. E sapete qual è il traguardo? Pascoli verdeggianti. La pecora la tira fuori dalla stalla, passa per queste valle o questa valle per arrivare al traguardo. No, allora, su montagna praticamente, perché non c'è altra via, quindi dobbiamo passare per questa valla. E appena siamo arrivati là, lui imbandisce la tavola sotto gli occhi dei nemici, dice: Davide. E sapete cosa significa tavola nel testo originale? Proprio questo. Significa verdeggiante pascoli. Significa che lui impadisce i verdeggianti pascoli. Cosa significa? Si prende cura. Appena arriva, sai cosa fa il pastore? Mette le pecore da parte e va sul territorio, su questo pascolo, e guarda se ci sono delle cose che fanno male alle pecore. E li tira tutta ad uno a uno. Li tira fuori. Veleno. Tutto quello che trova. A volte mette anche delle trappole, se sa che ci sono certi animali lì vicino. Ecco perché impandisce la tavola. E tutto ciò addirittura lo fa sotto gli occhi dei nostri nemici. Sapete cosa significa questo? Significa che nel momento in cui, dopo essere passato per questa valle, che ti ha rafforzato la tua fede, nel momento in cui non ti appoggi più sul tuo discernimento e riconosci tutte le vie del Signore, nessun nemico potrà più attaccarti e potrai sederti a tavola e mangiare del tuo frutto, di questo frutto, davanti agli occhi dei nemici, e nessuno potrà condannarti, nessuno. La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, fame, nudità, pericolo, la spada, non potranno condannarti, non potranno indirizzare il dito. Il Signore imbandisce la tavola sotto gli occhi dei nemici per te e per me, per il suo gregge, per le sue pecore, perché non siamo più soggetti a queste cose. Sapete una cosa? Anche qua, in tutto ciò, anche se siamo passati per le valli della nostra vita, anche se sono stati momenti difficili nella nostra vita, in realtà non abbiamo fatto niente. È stato fatto tutto dal Signore. È stato sin dall'inizio ad aprire Lui la porta per farti uscire. È stato Lui che ti ha corretto. È stato Lui che ha lanciato. È stato Lui che ti ha protetto. È stato Lui che ti ha portato fino a tavola. È stato Lui che ha messo questi frutti, queste benedizioni a questo tavolo, dove tu puoi prendere semplicemente la sedia e mangiare. Sai una cosa? Il nemico non potrà farti niente. È quello che Davide ha sperimentato. Però, per arrivare là, devi avere fiducia. Non devi più dare retta alle proprie pensieri, alle proprie sentimenti, e devi riconoscerlo in tutte le tue vie. Devi dare soltanto ascolto al tocco del suo bastone, e quando qualche volta veniamo anche ripresi, comunque fa tutto lui per il necessario affinché tu possa goderti tutte queste benedizioni. Voglio ricordarci Colossesi 2:9, vedendo questa benedizione che il Signore mette sul tavolo, che noi ci ricordiamo quando dice: perché in Lui abbiate corporalmente tutta la pienezza della Deità. E poi dice: e voi avete tutto pienamente in Lui. Tutto! Perché hai paura quando stai attraversando un tempo difficile nella tua vita, se appartieni al gregge del Signore? Lui è il grande pastore e in Lui abbiamo tutto, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza. Ecco il significato quando dice: tu impadisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Abbiamo tutto pienamente in Lui, e il nemico è legato e guarda. E quando arriviamo a tal punto di poter dire queste cose, queste parole, dopo essere passato nella valle dell'ombra della morte, otterrà tante di quelle benedizioni nella tua vita. Addirittura talmente che Davide dice: la coppa trabocca. E questa coppa, miei cari, la coppa che trabocca è una delle benedizioni che noi troviamo è solo il sangue di Cristo. Apro perché poi bevo dopo il culto.
Allora, semplice, il Signore fa questo, questo è il sangue di Cristo. Non finisce il Signore, però finisco io. Se no, non finisce, trabocca, dice. Il sangue del Signore trabocca.
Ha voglia di grazia. È quello che il Signore vuole, che tu fai parte di questo gregge affinché tu possa dire la coppa trabocca, questo sangue trabocca, in questo sangue c'è perdono. E qualsiasi volta che io cado, il Signore mi riprende e c'è sempre perdono perché la coppa trabocca. Bene, voglio dire qualcosa per quanto riguarda l'ultimo punto.
Mi dai la Bibbia, per favore?
Cospargi di olio il mio capo. Sapete cosa facevano? Oggi non lo fanno più la maggior parte delle pastore. Prendevano l'olio e ungevano il naso e le orecchie. Sapete perché? Perché c'erano delle mosche che si inficcavano nel naso o nell'orecchio e mettevano delle uova che poi nasce, ovviamente nasce il verme. E questo verme, quando nasce, cosa fa? Va nel cervello, perché gli piace l'umido, l'umidità, la temperatura. E la pecora, quando non era protetta, questo olio non era messo sul naso, all'orecchio, iniziava a impazzire, perché il verme cosa faceva? Andava a mangiare il cervello. E impazziva, iniziava a dare le botte, sì lo so, una cosa non bella, però è necessario capirlo, perché Davide dice queste cose. E iniziava con la testa, tu vedevi che aveva questa malattia, nel momento in cui iniziava a dare le botte con la testa al muro, dipende dove si trovava, a terra, sull'albero, talmente che poi quando non ce la faceva più si girava soltanto attorno, in giro, si girava per sé. Allora cosa rimaneva a fare? Ammazzarla. E Davide dice: tu cospargi di olio il mio capo. E quando parliamo di olio, io parlo dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo mi protegge la mente, che io non cado, che questa mosca non si inficca nel mio naso, nel mio orecchio, in modo che divento pazzo spiritualmente. Il Signore vede e provvede, ci conosce, ha provveduto per tutto. Quindi vedete che non possiamo essere attaccati se rimaniamo in Lui. Mio caro e mia cara, non so in che situazione tu ti stai oggi trovando, però il Signore oggi vuole incoraggiarti. Vuole incoraggiarti a non mollare, di andare avanti e di concentrarti sulla persona di Cristo. Scusate, questo qua non sta funzionando. Che praticamente vuole farti passare per queste valle e vuole farti capire che è Lui a prevedere e che tu non devi fare niente, che è soltanto ascoltare la sua voce, essere ubbidiente e crescere nella fede. Non avere paura. Sapete qual è il centro di questo salmo? Se tu vai a contare tutte le parole di questo salmo, il centro sapete qual è? Tu sei con me, perché tu sei con me. E questa è la notizia, questo è quello che Davide vuol dire questo pomeriggio. Perché tu sei con me, il Signore mio pastore, nulla mi manca. Tu sei con me, che il Signore possa benedirci, che possiamo mettere in pratica la sua parola e che possiamo veramente sederci a questo tavolo e iniziare a mangiare e di non preoccuparci per tante di quelle cose. Perché Dio si prende cura di quelle cose dove tu ti stai preoccupando. Lui vuole semplicemente che tu ti siedi a tavola e mangi. Questa benedizione. Che il Signore ti benedica.